ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata agrodolce di ieri e oggi. Ovviamente io sono Franco Leonetti, siamo in diretta 15.07, saluto Unity in regia, anche Manuel. È una puntata difficile da fare per un insieme di fattori, solo applausi per una squadra come la Juve, che ha messo in campo una prestazione veramente enorme, ciclopica, che meritava sicuramente di più. Però tutto parte dall'ennesimo torto arbitrale, è una follia il rosso a Kelly, e purtroppo qui potremmo stare veramente dei giorni a parlare di tecnologie in Italia, in Europa. Sta di fatto che la Juve è stata nuovamente e fortemente penalizzata. La realtà purtroppo è questa. Poi ovviamente va lodato il cuore, lo spirito di una Juve assolutamente indomita, un match da vera Juve. Però a parere mio bisogna anche tornare un attimo indietro. Io vi lancio questi punti, poi voi sapete benissimo che potete approfondirli, le vostre opinioni, le vostre domande, anche le vostre arrabbiature, perché oggettivamente ciò che prevale oggi è sicuramente l'orgoglio di una squadra che ieri sera ha dimostrato di essere squadra. Però poi a mente fredda bisogna anche ragionare sul fatto che hai giocato due playoff praticamente per ampi tratti in 10, all'andata per colpa tua, ieri sera non per colpa tua, ma comunque si era in 10, e a me monta ancora di più la rabbia perché in Champions, se tu sbagli un tempo, vai fuori. Voi pensate, a me non piace fare mai discorsi con i se, ma chissà cosa sarebbe accaduto, ma una Juve che è a Istanbul, rimane in 10 per la folle espulsione di Cabal, per colpa di Juan Cabal, avrebbe dovuto difendere il 3-2, perché poi hai il tempo, hai la modalità o comunque hai un ritorno in casa. Piccola parentesi, atmosfera fantastica quella dello stadium. Una Juve che ha tirato fuori tutto quello che aveva, e speriamo che ne sia rimasto ancora per Roma, perché sarà una partita basilare, mi pare evidente, però uno spettacolo vedere una squadra con questo spirito indomito, questa gamba, questa voglia, questa fame. Molti tifosi mi hanno scritto, io non ho criticato Zegrova, ho messo in evidenza quello che è un errore madornale, e vi spiego perché. Prima, insomma, nel primo tempo con Seisao avrebbe potuto fare gol, non l'ha fatto. Thuram con quella cavalcata avrebbe potuto segnare un gol stratosferico, ma bisogna saper leggere tra le righe di una partita e interpretarla. Zegrova mette fuori un pallone, tra l'altro di molto, non che va a fare, come si diceva una volta, la barba al palo, e se avesse messo dentro quel gol la partita era finita, perché chi ha attentamente analizzato la gara ha visto che il Galatasaray era praticamente evaporato, non esisteva più, non trovava il carattere, non trovava le linee di passaggio, non trovava la sufficiente capacità per mettere in difficoltà la Juve. Invece supplementari, Zegrova, ai noi, mette fuori quel pallone, e poi non voglio dire che fosse un esito scritto, però è andata così. Quindi cosa rimane? L'orgoglio? Rimangono una prestazione da Juve, rimangono prestazioni individuali di giocatori da Juve, restano prestazioni individuali non da Juve. Io non voglio prendermela sempre con lui, ma ragazzi, ma Openda ogni volta che entra, qualcuno mi dovrebbe spiegare l'utilità. E chiudo, perché poi c'è una notizia importante. Sì, Unity, so che c'è l'ospite, andiamo subito da lui. Do solo questa notizia, magari è arrivato un pochino tardi nella serata, però Chiellini nel post partita a Prime ha detto chiaramente: Luciano Spalletti è una nostra priorità. Adesso purtroppo, visto che avremo solo più un impegno alla settimana, ci siederemo al tavolo e formalizzeremo il tutto. E infatti vedo molti tifosi, beh, ci sono già 5 vocali, insomma, oggi cercherò di dare spazio anche a voi, cercheremo di far tutto. Da Twitch Viserion dice: per me non deve esistere un piano B a Spalletti, deve essere Spalletti e basta per la prossima stagione. Concordo assolutamente. Mimmo Celsi, un abbraccio, ben trovato.
Buongiorno Franco, come stai?
Dai, bene, però potevo star meglio, ma credo anche tu, no Mimmo?
Abbastanza, potevamo stare bene tutti, il sogno l'abbiamo seguito e poi però purtroppo come dire, franato. Secondo me, tu sai che io non cerco mai alibi,
certo,
anche per un clamoroso errore arbitrale.
Assolutamente. Quindi, sì, più che errore è un orrore e un'ingiustizia vera e propria, perché tu insomma sei ogni giorno in campo, fai il match analyst, sei un preparatore atletico, lavori tra i professionisti. Io mi chiedo come si possa fare errori come quello di ieri sera, cioè è veramente inaccettabile, Mimmo. A te.
Guarda, io non te lo so spiegare, perché poi io stamattina ho avuto dialogo con colleghi con cui siamo sentiti, ma anche per altre cose, sempre in ambito professionistico, e tutti commentavano come l'espulsione di Kelling, e anche non tifosi della Juve,
certo,
anche
certo,
tifosi del Milan, dell'Inter, del Napoli, mi commentavano come quello, quel tipo di cartellino, oltretutto con la revisione del VAR, che
esatto,
oggettivamente non avrebbe potuto cambiare la situazione, so più forse lui per non
ha peggiorato, perché in campo aveva dato il doppio giallo, invece con la revisione al VAR ha dato il rosso diretto. Follia.
Oltretutto il clamoroso errore, io lo spiegavo prima ad un amico romanista su Twitter, l'errore è di due tipi: uno è una valutazione oggettiva di campo, cioè c'è un errore perché il ragazzo non guarda la palla, quindi non vede il fallo. Poi mi è stato chiesto: ma poteva retrarre la gamba e invece lui la stende? No, in realtà il gesto del colpo di testa è un gesto che richiede una torsione del tronco con un'apertura della forbice delle gambe.
Ma certo.
Siccome c'è un tempo di latenza per la percezione tattile e visiva, che è di 0,20-26 millesimi di secondo, calcolando la velocità di caduta non avrebbe mai potuto avere il tempo di reazione per poter retrarre la gamba.
È un gesto di campo, Mimmo. Non è un fallo,
sì,
quello.
Non è sanzionabile.
Ma
oggettivamente,
no, certo.
Tutto più se vuoi chiamare il fallo, ma non dai sicuramente un
fallo. No, ma quello era fallo, ma finito lì, cioè fallo per il Galatasaray, ma mai il giallo, men che meno il rosso. Però arriviamo sulle questioni di campo, no? Una Juve che comunque fa una prestazione, a parere mio, gigantesca, sontuosa, ciclopica. Però poi ti manca sempre qualcosa per riuscire a portare a casa la vittoria o il risultato. E mi riferisco, insomma, ripeto, grande McKenny, grandissimo Gatti, Locatelli ha fatto una partita straordinaria, ma tutta la squadra. Ma il momento topico tu lo devi saper leggere, e io lo vedo in quel gol mancato di Zegrova, perché lì il Galatasaray era praticamente sparito. Se nei supplementari fai il 4-0, probabilmente saremmo qui a parlare d'altro. Non so se la pensi così.
Questa è la differenza tra il campione e il giocatore, la capacità di restare freddi in una situazione come quella, dove oggettivamente c'è la voglia, no? Quella frenesia di voler far gol, e il campione in realtà lì mette il piede come lo deve mettere e la palla va per il secondo palo, ma forse un po' prima avrebbe potuto tirare lo stesso
McKennie. Sai la cosa inspiegabile, Mimmo? È che Zegrova ha un sinistro che pennella, e il suo piede forte, dominante, il portiere era per terra, il diretto marcatore era per terra, lì non devi cercare alchimie, la devi appoggiare in rete, punto, finito lì.
Sono d'accordo, la questione però è, ripeto, è la freddezza. Cioè, Franco, io lo vedo tutte le settimane, quando un giocatore ha la lucidità per fare un certo gesto di una certa velocità sotto un certo tipo di pressione, riesce a fare le cose semplici. Quando purtroppo questa tranquillità manca, anche le cose semplici diventano difficili. Non a caso Palletti la settimana scorsa aveva dato un'indicazione: il peso della responsabilità della maglia, dell'importanza del valore di questa cosa, di questa maglia, è un peso forte che non tutti riescono a gestire, e in alcuni di questi è eccessivo, perché ci sono delle dimensioni completamente diverse. Perché quando tu entri in uno stadio importante, che sia una maglia importante, a seconda della categoria, poi è chiaro, più sali peggio è, però certe responsabilità le senti, le avverti, e in alcuni momenti, se viene meno quella, non ci può fare niente.
Assolutamente sì. E poi c'è un'altra legge, no? Se tu sbagli un tempo come il secondo di Istanbul in Champions, nessuno ti perdona e paghi dazio. Perché per assurdo, se la Juve avesse difeso il 3-2 in 10 a Istanbul, poi vedi che razza di partita al ritorno puoi fare. Magari non la fai, però la Juve prende 5 gol in Turchia, uno peggio dell'altro, con quel 4-2 masticato tra Thuram e Kelly. La sensazione è che la Juve non sia ancora una grande squadra, debba essere ritoccata, migliorata, e che probabilmente, chiedo a te, chi lo può fare davvero è Luciano Spalletti.
Credo che sia l'allenatore giusto per poter fare questo, anche se mi rendo conto che anche lui è impotente di fronte a certe difficoltà. La società deve dare fiducia a Spalletti, ma gli deve dare la squadra.
Bravo.
La squadra che si adatta alla competizione, agli obiettivi, a quelle che sono le gerarchie, no, della competizione,
certo,
delle competizioni stesse. Cioè la Juventus deve tornare a essere dominante in Italia, deve provare a tornare protagonista in Europa, e lo deve fare attraverso un programma. Basta, lo dico anche qui, sarò anche un po' diretto, basta secondo me troppi giovani, troppe scommesse, troppi ragazzi presi da un video e non da altri tipi di considerazioni. Non è una questione di calcoli, numeri, no, è proprio una questione di scelta, no? Oggi spesso si fa lo scouting attraverso un video e non attraverso invece la conoscenza del giocatore diretta. Ed è un problema in tutte le categorie, ed è il motivo per cui in Italia poi alcune cose non vengono tutte in grande considerazione. Quanto invece conta prima l'uomo, che c'è dietro al giocatore, dietro a due scarpetti, a due piedi fantastici, ma ci vuole l'uomo, quello che è pronto al sacrificio, quello che è pronto a sentire addosso la responsabilità e ad alimentarsi con quella responsabilità. La Juventus, lo abbiamo detto tante volte anche in privato, no? Nelle nostre telefonate,
sì, vero,
è un altro universo, non è una squadra, è un universo a sé stante. Parlavo con un collaboratore di Allegri in questi giorni al telefono, sì, e mi diceva, prima sua esperienza al Milan, mi diceva come andare lì è stato per lui un plus enorme per riconoscere come sia importante vestire la maglia del Milan. E quindi la stessa cosa è per la Juventus,
certo, cioè
sono dimensioni diverse, e l'anno prima era ancora in Serie A, sono dimensioni diverse che però purtroppo noi tifosi non riusciamo a capire, che solo quando ci sei dentro le cominci a vivere. Ecco perché alla Juventus e a Spalletti servono giocatori di un certo spessore, siamo giocatori di una certa sostanza.
Straconcordo con te, Mimmo, e infatti Spalletti, da quello che mi risulta, ovviamente parlando con la società, disponibilissimo, e ci mancherebbe altro, a rimanere con la Juve, a rinnovare, però come farebbe qualsiasi altro allenatore di grande livello, chiede dei rinforzi. Ma mi pare evidente, Mimmo, noi, io e te qui e tante volte in privato, cosa ci siamo sempre detti? Questa è una squadra dalla qualità risicata, non eccelsa. Se vuoi tornare a fare la Juve ed essere competitivo in tutti i tornei, hai bisogno di campioni, hai bisogno di leader, hai bisogno di giocatori che ti sappiano trascinare la squadra e darti quei punti in più. Quindi la richiesta di Spalletti mi pare non fisiologica, più che normale. Ti leggo qualche messaggio perché sono veramente tantissimi. Federica dice: anche un bimbo capirebbe che la ricaduta di Kelly è fortuita, qui il quoziente intellettivo è veramente sotto zero. Poi Luca dice: comunque la colpa è della società che non è riuscita a prendere lo straccio di un attaccante. Chiellini e Comolli stanno distruggendo la Juve. Ecco, io su questa cosa qui, su Chiellini, non sono assolutamente d'accordo. Non so cosa ne pensi, Mimmo.
Per me no, non è Chiellini responsabile, che fa altre cose, non mi risulta abbia avuto grande voce in capitolo nel mercato.
Esatto.
Quanto poi invece lui ha un ruolo un po' diverso, un po' più gestionale, un po' più direzionale, un po' più legato ad altri ambiti. Non dico che sia quasi di campo, ma poco ci manca.
Sì.
E neanche possiamo imputare tutto a Comolli, per quanto sappiamo che anche lui ha fatto degli errori, perché probabilmente un po' le restrizioni economiche, un pochettino delle esigenze amministrative, mettiamole così.
finanziarie.
Lo hanno, io non dico nemmeno finanziarie, perché sai, il problema è magari i soldi per fare il mercato.
No, ma la cosa assurda, Mimmo, che i soldi la Juve li ha spesi, ma li ha spesi male. Perché se noi guardiamo il mercato di Comolli in estate, trovami un giocatore che abbia dato anima e valori da Juventus a questa Juve. Nessuno.
Però torniamo a un vecchio discorso, che è quello che il giocatore non migliora. Come ti ho sempre detto, il giocatore fatto è finito. Se Comolli prende un giocatore perché pensa che attraverso un lavoro specifico il ragazzo possa migliorare, tornasse alle scuole calcio. E non è una polemica la mia, ma è una cosa.
No, no, ma hai ragione.
Dettata da quelle che sono le voci in giro. Poi so bene che Comolli sa che non è così. Ma siccome Comolli, secondo me, ha fatto un mercato alla ricerca non di giocatori da migliorare, ma di prospettiva, quindi giocatori che erano giovani, che avevano un certo tipo di attitudine tecnico-tattica su cui si poteva lavorare per farli diventare poi dei futuri campioni, secondo me ha sbagliato la valutazione. Cioè, mi spiego, ha scelto veramente Zegrova, che è piedi fantastici, ma l'abbiamo visto ancora ieri, non ha caratteristiche di poter essere un leader, ha confermato il Conceição di turno, che è in una fase involutiva, non è riuscito a vendere Cup Miners, si è dovuto accontentare di prendere altri giocatori non esattamente di livello. Non è riuscito a prendersi Colomboani, ha dovuto ricevere il suo Pendà.
Salvo poi inseguirlo sul mercato di gennaio, che significa fallimento totale delle idee di mercato sviluppate in estate. E poi, Mimmo, permettimi, ti interrompo e poi ti lascio e ti ringrazio per la tua disponibilità, perché svegliamo questo piccolo arcano, tu tra pochissimo sarai in campo, quindi vai a fare il tuo mestiere. Caro Mimmo, quando io vedo Pendà, io personalmente rimango basito, incredulo. Questo è un giocatore che da quando è arrivato sembra essere totalmente avulso a quello che è il sistema di squadra, di gioco, qualsiasi cosa. E Openda costerà una barcata di soldi e la Juve fondamentalmente dovrà riscattarlo. A te.
Guarda, io Openda è un ragazzo che, secondo me, me l'ha detto anche Davide, questa cosa, cambiare campionato da quello francese o a quello scozzese, arrivare a quello in Italia, c'è un abisso. È un abisso di tutto, di mentalità, di approccio, di metodologia di lavoro. E quindi c'è sicuramente un adattamento. A volte richiede molto tempo. Però Openda sembra essere inerme e un pochettino spento. Ed è questo che gli rimprovero. Poi magari mettili a pure. Però sai qual è il discorso, Franco? Io non me la prendo manco col giocatore. Questa squadra... Allora te lo dico, poi vado via, perché effettivamente mi aspetta il campo, è veramente importante, abbiamo un derby domenica, ti dico la mia e poi vado via. Secondo me a questa Juve manca un centrocampo che sia capace di dominare talmente tanto da essere forte, per essere un centrocampo che supporta quel tipo di gioco, quel tipo di intenzione che chiedono gli attaccanti. Quest'amico del Milan, e vado via, mi diceva come Rabiot, sì, è forse fra i primi 5 giocatori tecnicamente e fisicamente più forti d'Italia e fra i più forti d'Europa. In una partita del derby è stato denominato l'Iron Man, tanto è forte fisicamente. Ecco, a me manca quel tipo di forza fisica e tecnico-tattica. Non è Rabiot il giocatore a cui voglio fare riferimento, per far capire che noi abbiamo
per far capire l'identikit, certo.
L'identikit di quel giocatore che noi avevamo, l'abbiamo mandato via, e poteva essere forse quel plus e quel valore aggiunto che non manca.
Serve un centrocampo ferreo in entrambe le fasi e la Juve, esatto, purtroppo questo non ce l'ha. Mimmo, ti lascio andare, il campo ti aspetta, ti abbraccio, ti ringrazio come sempre per la disponibilità e ti aspetto qui quando vorrai.
Grazie, grazie a te, un abbraccio, buona giornata.
Ciao, a prestissimo. Ciao. Mimmo Celsi, preparatore atletico, il grande spessore. Un giorno, vabbè, con lui poi vi racconterò alcune cose. Una marea di messaggi, di vocali. Allora, se avessimo, dice Antonio dal New Jersey, se avessimo avuto un attaccante, magari, invece dobbiamo attaccarci a Gatti e McKennie, speriamo almeno di andare in Champions. Poi, grazie a Mario da Roccasecca, sei gentilissimo, davvero, grazie. Poi, Giacomo da Susa, Franco, oltre all'espulsione di Kelly, trovo inaccettabile il lassismo dell'arbitro sul gioco falloso dei turchi, ancora di più sull'ostruzionismo dei giocatori del Galatasaray, ad ogni contatto cadevano a terra fulminati. È stato un atteggiamento vomitevole, lo dico senza nessun problema, assolutamente. Poi Maurizio, alla luce delle ultime prestazioni, Terreste con Miners, ecco, questo può essere un altro argomento assolutamente da sviluppare. Poi Domenico, la Juve e Spalletti sono due anime della stessa categoria, come la Juventus, anche per Spalletti vincere è l'unica cosa che conta. Poi torniamo indietro, buon pomeriggio, per assurdo l'espulsione ha dato una scossa, la Juve è mancata in alcuni giocatori, i soliti la differenza la fanno, e poi ci sono i grandi campioni come Osimhen, mezza azione ti castiga. Ringrazio Gatti, McKennie, Locatelli, Turam, Ildiz, Kalulu, il resto mi dispiace, non è all'altezza da Juve, soprattutto i portieri, Claudio da Latina. Abbiamo ancora qualche minuto, leggo qualcosa da Twitch e poi chiedo a Unity, perché abbiamo un treno di vocali infinito, abbiamo il break, insomma cerchiamo di stare nei tempi. Allora, da Twitch, il Jordi 96, dopo Roma Dujan si allena con la squadra. Sì, Dujan è pronto a rientrare, tra l'altro c'è il rinnovo ufficiale di Pinsoglio fino al 2027. Facciamo così, andiamo ad ascoltare qualche vocale, via.
Ciao, sono Giuseppe da Lecce.
Ciao. Vabbè, Giuseppe,
intanto voglio salutare il grande Mimmo, perché illumina, almeno per quanto grande mi riguarda, Mimmo, il social X, è uno grande dei pochi Mimmo che parla e sa di calcio, quindi un grande saluto a Mimmo.
Sì, fantastico.
Detto ciò, Juve grandissima, Spalletti chiaramente da riconfermare, io credo molto in questo progetto, però ieri sera voglio dire una cosa, cioè non è possibile che degli arbitri si ergano a protagonisti mandando fuori prima Cabal, due falli, sì è colpa nostra, è colpa sua, è colpa di tutti, ma due falli, e altri due falli, un giallo e un rosso a Chiellini. Torreira nelle due partite ha fatto un centinaio di falli, nemmeno un giallo. Questo è condizionare le partite, oltre al fatto che il primo tempo è stato una vergogna del calcio in cui l'arbitro ha consentito di fare delle sceneggiate, delle perdite di tempo che non appartengono al mondo del calcio.
Assolutamente d'accordo con te. Sempre da Twitch, Silver 0468, volevo chiedere a Mimmo, beh Mimmo è andato, provo a risponderti io, come staranno domenica atleticamente i ragazzi, secondo lui quando potrà tornare a giocare Vlahovic. Vlahovic, io credo che insomma 10-15 giorni, se tutto va come deve andare, dovremmo rivederlo in campo, dico io, finalmente. Come staranno? Io ho speso tanto, però... Io mi auguro di vedere una Juve ovviamente non formato Como, ma più formato Champions. Speriamo, anche perché è una partita basilare, la Juve non può permettersi di perderla. Facciamo così, siamo quasi in break, ma ascoltiamo ancora un vocale, magari breve, poi ci lasciamo per un momento.
Maria. Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie, ciao, buon pomeriggio.
Volevo
a te.
Volevo solo dire che praticamente la partita l'abbiamo persa lì in Turchia.
Sì.
E poi una cosa sugli arbitri. Questi arbitri non hanno mai tirato mai un pallone, non hanno mai tirato un pallone in porta, anche da ragazzi.
Secondo me non conoscono neanche le dinamiche del calcio.
Giusto per farle. e quindi secondo me è meglio che...
È meglio che ci pensino 14 volte. Ultimo messaggio da Twitch, forza underscore onore, Dujan da rinnovare subito. Con me non sfondi un portone aperto, qualcosa di più.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Ieri e oggi.
Eccoci tornati, veramente un diluvio di messaggi scritti, vocali. Luca, quanto scommettiamo che finiremo la partita contro la Roma in 10? La squadra dei Gasperini è molto fallosa, occhio Mancini, il clone di Bastoni. Poi Terry, buon pomeriggio Franco, peccato, riguardando la prestazione ci credevo la rimonta, ma perché non si è giocato così anche all'andata? Ma perché la Juve ha fatto una partita indecorosa contro il Como? Qual è la vera faccia della Juve? Ma credo che questo sarà tema e dibattito nelle prossime settimane. Rocco, Devi, Dopendai e Zegrova, tre acquisti inutili del fenomeno Comolli, un centinaio di milioni buttati al vento. Poi Agostino a Sanremo, Coppa al Galatasaray, ci paghiamo metà Osimhen. Magari. Con tutto rispetto, sempre. Allora facciamo così, abbiamo veramente un mucchio di vocali e tra poco arriva il nuovo ospite, il consueto piacevolissimo ospite del giovedì. Facciamo partire un mini treno di vocali, via.
Grande Franco, un saluto a tutti.
Ciao, un abbraccio.
Volevo farti notare che praticamente con il 3-0 ieri sera, con la vecchia regola dei gol in trasferta doppi, saremmo passati. Invece.
Ma non esiste più, quindi.
Passato appunto, col Porto, Lione, mi viene in mente. Siamo dovuti, con la vecchia regola invece, siamo andati sempre ai supplementari, siamo sempre stati eliminati. Saremmo potuti invece andare ai supplementari. E purtroppo la serata ieri sera fa nel novero delle imprese sfiorate di questa Coppa Stregata. Mi viene in mente il Real, Bayern e altre situazioni.
Allora ti dico.
Mi spiace, però purtroppo io.
Sai, la Coppa Stregata poi dipende anche da te. Se tu fai un secondo tempo ignobile come hai fatto a Istanbul e prendi 4 gol in 45 minuti, se riesci a fare una prestazione della Juve magari diventa meno stregata. Sempre da Twitch, Silver 0468, ciao ragazzi, secondo te Franco Zegrove è da tenere cedendo con Seisao, che per me non incide mai e non segna mai? Valerio da Gran Canaria, no, io terrei assolutamente con Seisao, da quello che mi risulta Zegrova non è proprio nelle massime preferenze di Spalletti, quindi se rimarrà Spalletti, come credo, come penso e come spero, bisognerà tenere in grossa considerazione il fatto che Zegrova possa anche andare in prestito. Facciamo così, altri vocali, via. Arrivano.
Ciao Franco, dobbiamo dire solamente grazie a questi ragazzi.
Assolutamente.
Diciamogli grazie, è la cosa che.
Da applausi scroscianti.
Grazie di averci provato. Dico solo una cosa: se quel tiro di Ildiz al 92esimo andava dentro, era il 4-0. Era il 4-0. Il capolavoro era stato compiuto. Cioè, non so cosa dire a questa squadra. La cosa brutta è che ho paura che adesso pagheremo tutto questo sforzo sabato,
speriamo,
domenica,
di no,
contro
di
la
no.
Roma.
Però rischio c'è.
E poi si comincerà a parlare che siamo andati ancora male. Cioè, il problema è che questi sforzi li paghi.
Ah, questo
comunque,
è
grazie, ragazzi.
Un abbraccio Emilio, assolutamente, la Juve è da applaudire, applausi scroscianti. La Juve ha fatto la partita in 10 contro 11. Concordo con te, il palo di Ildiz, ma lo ripeto, secondo me il punto nodale è il 4-0 nei supplementari fallito da Zegrova. Lì la partita sarebbe praticamente finita, ma questa è una mia idea. Nicola Penta, buon pomeriggio.
a te e a tutti i nostri amici ascoltatori.
Nicola, da cosa vuoi partire? Dalla grande prestazione della Juventus, dalla delusione, rimane il rammarico, rimane il pensiero fisso a domenica, un momento tutt'altro che semplice in casa Juve, no questo?
Assolutamente sì, beh, io partirei, come ha detto ieri sera Locatelli, dalla partita d'andata.
Certo.
La qualificazione l'hai compromessa lì.
Assolutamente.
Dopo si può recriminare sugli errori, sulle espulsioni, però cioè io anche sulle espulsioni, e partiamo da qui, allora gli arbitri non è che ce l'hanno con la Juventus, gli arbitri arbitrano, fanno degli errori, è evidente che la Juventus ultimamente ne subisce tanti, però
troppi.
Però detto questo, non è che l'espulsione ha determinato l'esito della qualificazione, ecco, perché sennò qui ci prendiamo in giro tutti. Questa è una squadra che ha bisogno di forti motivazioni, e qui ti dico una cosa che non avrei voluto dire qualche giorno fa, ma ultimamente per mister Spalletti l'acqua è diventata limacciosa, a mio parere. Perché? Perché ti dico questo? Perché non si può fare la prestazione solo ed esclusivamente quando le motivazioni sono acclarate.
Certo.
Cioè, anche Franco può andare in panchina in una partita dove ogni giocatore sa benissimo, mi riferisco a Milano contro l'Inter, o mi riferisco a quella di ieri sera, dove hai le spalle al muro e non puoi che vincere facendo minimo 3-4 gol, è evidente che l'allenatore deve trovare le giuste motivazioni anche contro il Como, perché
sì,
è inaccettabile che la Juventus giochi solo ed esclusivamente le partite quando sono con le spalle al muro ed è evidente che tutti danno la responsabilità ai calciatori. Per cui, detto questo che ci tenevo a precisarlo,
certo,
la Juventus ancora una volta ieri sera, allora se vogliamo parlare poi brevemente di chi abbiamo incontrato,
lo
allora,
facciamo.
Il Galatasaray negli ultimi 12 anni non si è mai qualificato agli ottavi, e nelle ultime trasferte da un anno a sta parte aveva subito 5 gol con l'Eintracht di Francoforte, 4 gol dallo Sparta Praga, 4 gol dalla AZ Alkmaar, quindi non Real Madrid, non Barcellona,
Bayern di Monaco o City, ecco.
Per cui ridimensioniamo un attimo, perché tu mi insegni che la prestazione ha valore quando è contro un avversario di un certo spessore,
di valore,
no?
Certo.
Per cui detto questo, è evidente che ieri sera c'è stata la prestazione, c'è stato sicuramente la volontà da parte di non tutti, e poi ci soffermeremo,
sì,
che ci siamo già soffermati da tempo, ma probabilmente non basta.
La partita di ieri sera, Nicola, ti lascio riprendere subito, sì, ancora una volta di più accentuato lo spartiacque, cioè i giocatori da Juve e quelli non da Juve. Prego.
Bravissimo. Allora la domanda che ti pongo e che pongo agli ascoltatori: se avessimo avuto Osimhen dalla nostra parte ieri sera, come finiva la qualificazione?
Vabbè, era già probabilmente chiusa l'andata.
Era chiusa l'andata, perfetto. Per cui torniamo sempre al solito discorso, cioè va bene tutto, va bene la prestazione solo in certi momenti, perché poi finiranno questi momenti,
certo,
perché dovremmo giocare con squadre tipo, non dico il Como, ma con squadre che dovranno lottare per la salvezza, quindi loro avranno tantissimo.
Sì, ma senza contare che la sfida contro il Como di sabato era fondamentale, perché adesso
certo,
ti sei tirato il Como dentro, c'è l'Atalanta e devi
certo
andare a Roma, che in questo momento ti sopravanza di 4 punti, e non puoi fallire, perché se la Juventus, io mi auguro di no, ma malauguratamente domenica dovesse perdere contro i giallorossi di Gasperini, vai a meno 7 dal quarto posto.
Questo è problematico, molto problematico, però pensiamo positivo. Io,
certo,
credo che già con il rientro di Kalulu si è visto un'altra, perché Kalulu lo ritengo in questo momento uno dei giocatori più affidabili insieme a Locatelli.
Concordo.
E Bremer quando c'è, perché purtroppo Bremer ci mette in difficoltà, perché di conseguenza, come abbiamo già detto altre volte, lo stesso Kelly con Bremer è un grandissimo giocatore, senza Bremer è un giocatore normale, anzi direi sotto al normale. Per cui noi dobbiamo partire da questi, che sono i leader, Allora, affrontiamo la Roma. La Roma ha tre leader, che sono Mancini, Cristante e Pellegrini. Noi dobbiamo avere i leader in campo che oggi ci mancano, perché la differenza la fanno quelli. Allora, se mi permetti, su Tonali, dove abbiamo già speso parole, Tonali, che è un 2000, per cui ha 25 anni,
maturissimo.
Ha 18 anni era il capitano del Brescia, certo. E aveva il numero 10 sulle
spalle. Sì, sì.
Perché ti dico questo? Perché stamattina molti amici mi hanno mandato dei messaggi dicendomi: ma forse avevi ragione tu, Ildiz, in effetti non è un 10 perché non batte i rigori, non batte le punizioni, sta sempre sulla linea laterale. Ho detto: ragazzi, purtroppo la realtà è questa. Allora, l'errore di dare il numero 10 a uno che non lo è, a meno che tu non faccia come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Cosa ha fatto Luis Enrique? Ha detto a Dembélé: caro Dembélé, tu sei bravissimo, sei fortissimo, però sulla fascia secondo me sei sprecato. Adesso sai cosa devi fare? Tu devi fare Messi nel Paris Saint-Germain, quindi ti posizioni centralmente. E ha vinto la Champions con questa mossa.
Assolutamente, ha vinto anche il pallone d'oro Dembélé, tra l'altro.
Bravissimo,
quindi...
Allora, io non vorrei che oggi, ecco, Spalletti debba prendere in considerazione questa ipotesi. Cioè, proviamo a capire se Ildiz è come Dembélé, uno di quei calciatori che può realmente indossare la maglia numero 10. Altrimenti è sbagliato dargli quel numero, perché noi abbiamo bisogno oggi, non me ne voglia Locatelli, ma abbiamo bisogno di un giocatore che batte le punizioni, che batte i rigori.
Certo.
Anche se Locatelli li fa, perché alla fine, per fortuna, riesce a segnare, al contrario di qualcun altro. Però oggi è evidente che a noi serve. Quindi Tonali, io spero che qualcuno mi ascolti, e qui apro una piccola parentesi, qualcuno mi ha ascoltato giovedì, dopo te lo spiego perché.
Sì. Diciamolo subito, Nicola.
L'appello che ho rivolto
su Osimhen.
L'appello che ho rivolto all'ingegnere era un appello che chiaramente non l'ho rivolto solo esclusivamente a livello radiofonico.
Certo.
E ieri sera si è avuta la conferma, oltre a quelle che ho io, che mi perdonerai, ma non posso esprimere.
Ma no, ma ci mancherebbe, non ti chiederei mai, però c'è la notizia qui, quindi diamo.
La notizia è che ieri sera Dembélé ha fatto, Dembélé, scusa, perdonatemi.
Osimhen.
Magari avessimo anche Dembélé. Osimhen cosa ha fatto? Ha fatto gol e non ha gioito. Fatto quello che avrebbe fatto chiunque prima di entrare nella sua futura casa.
Lui ha spiegato, posso... per rispetto di Spalletti, un uomo a cui devo molto, eccetera. Vabbè, chiaro, sono spiegazioni pubbliche.
È evidente che lui non può non dare questa spiegazione, perché è tornato a casa lui ieri sera e non abita a Torino, e quindi domenica avrà i suoi tifosi che gli daranno spiegazioni. Di conseguenza, giustamente, lui ha detto quello che i suoi tifosi attuali si volevano sentir dire, ma noi sappiamo che invece c'è qualcos'altro. Quindi,
e lo stipendio però, Nicola, 20 milioni annui percepisce Osimhen.
Allora, giusta domanda, e ti do subito la risposta. A giugno noi ci libereremo, tra virgolette, non me ne voglia Vlahovic, ma ci libereremo di 23 milioni lordi di stipendio. Il che vorrà dire avere già un piccolo tesoretto. Poi il centravanti attuale della Juventus, David, sicuramente l'anno prossimo non resterà alla Juventus.
Openda,
probabilmente. No, io parlo di David.
Sì, 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 no, ma dico anche Openda, credo.
Anche Openda c'è un problema con Openda, che Openda lo devi ancora pagare.
Ah, questo sì.
E di conseguenza potrai darlo in prestito. Prestito gratuito, evidentemente, con la possibilità magari di un'opzione sul riscatto, ma su David sei libero di poterlo vendere. Vendere vuol dire regalarlo, cioè dirgli: sei libero, trovati squadra.
Sì, anche perché l'hai pagato zero, ovviamente, quindi
l'hai
sarebbe
pagato 12 milioni che sono andati alla tua famiglia.
Sì, ovviamente la commissione, agli agenti, no?
Poco,
la classica,
che non è poco. Oltre quello, il signor David per fare 2 o 3 gol, adesso non so quanti ne ha fatti, percepisse 6 milioni e mezzo netti all'anno, sì, che sono 13 milioni lordi, anzi qualcosina in più, qualcosina in più, di, perché il conto, molti mi chiedono, ma è veramente il doppio? No, è il doppio più il 3%, quindi aggiungiamo quindi 6 milioni e mezzo più 6 milioni e mezzo più il 3%, per cui questo calciatore costa alla Juventus più di 13 milioni all'anno. Per, la domanda che mi hai fatto è,
sì,
20 milioni Osimhen meno Vlahovic meno Davide, a quel punto probabilmente ci guadagniamo. Quindi questi sono i miei consigli.
Non voglio sapere altro, Nicola, ti chiedo solo questo, non voglio né nomi né situazioni né orari. Il tuo messaggio però è stato recepito?
Sì.
Ok. No, mi basta questo.
Io ho all'interno adesso c'ho un diciamo un complice, detto proprio
bene.
Proprio nella peggiore e nel migliore dei modi. C'è un complice che probabilmente segue queste direttive, ma non perché le dico io, perché le capiscono da sole. Cioè, no, oggi...
Ma io ho bisogno di campioni, oggi, di leader, di giocatori che facciano la differenza.
Cioè, non è che Nicola Penta o Franco Leonetti debbano in qualche modo dettare la Bibbia.
Ma
oggi,
certo.
Chiunque capirebbe, che questa è una squadra che va assolutamente riformata con dei top player, perché altrimenti, e qui mi rifaccio alle frasi di Ottolini che diceva è fantascienza per noi Osimhen un mese e mezzo fa,
sì,
non è assolutamente fantascienza, perché se è fantascienza vuol dire che la Juventus si deve abituare a uscire neanche agli ottavi, ma non andare in finale di Coppa Italia
o non andare proprio in Champions l'anno dopo,
e arrivare forse quarti o quinti in campionato.
Però Nicola, c'è una domanda che mi suggerisce e che comunque ti avrei fatto io, ma arriva da questo amico da Twitch via Regino Bianconero, dice: ma Nicola Penta lo sa che Osimhen ha una clausola anti-Italia fino a giugno 2027 e in caso non venga rispettata tale clausola Galatasaray deve pagare una penale di 70 milioni di euro al Napoli? Questo potrebbe essere un problema, perché risulta che fino a giugno 2027, insomma, De Laurentiis, prima di vendere la Galatasaray, abbia imposto questo tipo di clausola. È una cosa, secondo te, aggirabile oppure no?
Assolutamente sì. Fatto sta, e qui io ho delle fonti certe,
okay,
che Giuntoli, era già arrivato alla conclusione della trattativa sia per Tonali che per Osimhen, per cui questa clausola
che però non ha chiuso, poi
non ha chiuso
Giunto,
perché è stato mandato via prima.
Purtroppo, okay,
Giuntoli non è rimasto, quindi
è arrivato come lì.
Allora l'altra domanda che mi fanno è: ma questa squadra con Tonali e con Osimhen avrebbe potuto lottare per il campionato? Io dico sì,
sì,
forse anche per vincerlo, probabilmente. E c'è stata troppo fretta a mandar via Giuntoli, nonostante i suoi errori, chi non li fa? Perché abbiamo visto che qui probabilmente sono peggiori, perché se non arriviamo quarti quest'anno
è un problema.
Altro che Giuntoli,
è un problema, no? Serissimo,
perché Giuntoli con i suoi problemi alla fine è arrivato quarta quella squadra lì,
sì,
in campionato. Nonostante l'allontanamento di Motta, nonostante Bremer che non ci fosse mai stato,
Cabal fuori tutta la stagione, Bremer e Cabal non ci sono mai stati, certo.
Quindi, però, le prime 3 giornate c'erano sia Cabal che Bremer, e guarda caso la Juventus era prima in classifica con 9 punti. Sono mancati questi 2 ed è andata come è andata, è arrivata quarta. Per cui oggi hai avuto la possibilità, ripartendo da una squadra che è arrivata quarta, vuoi con fortuna, vuoi perché qualcun altro ha perso per strada qualche punto, ma ci sta tutto. Oggi però tu ti ritrovi probabilmente in questo momento a fare peggio dell'anno scorso, che è un fatto gravissimo.
È un fatto gravissimo, anche perché a livello di mercato, se la Juve, speriamo di no, siamo tutti autorizzati a toccare legno, ferro, tutto quello che volete, fare gli scongiuri, ma se la Juve non dovesse arrivare quarta, perde subito 55 milioni di non partecipazione alla Champions. I conti dovrebbero arrivare in pareggio al 2027, ma io poi voglio vedere la Juve fare mercato. Tra l'altro con Spalletti, che ieri sera fondamentalmente Chiellini ha confermato, no? Ha detto adesso avremo meno partite, e noi purtroppo ci siederemo al tavolo e formalizzeremo il tutto con Luciano, a meno di colpi di scena. È chiaro che Spalletti abbia chiesto 5 rinforzi, a me risulta un portiere, un centrale difensivo, probabilmente 2 centrocampisti e un attaccante. È giusto ovviamente ripartire da un allenatore che sta dimostrando di essere allenatore adatto alla Juve.
Beh, confermo su quelli che sono, su quelle che sono state le richieste.
Okay.
È evidente che gli attaccanti dovranno essere un po' di più, perché se succederà quello che abbiamo anticipato prima, cioè che verranno ceduti,
praticamente la dismissione di tutto il mercato fatto in estate da Como, lì la realtà è questa, poi no?
La realtà è questa, poi c'è Vlahovic e Milik, che purtroppo Milik sono lungo degenti tutti e due, e anche su quelli su cui ci sarà da fare una riflessione.
Certo.
Perché poi anche lì dovrai andare a cercare quelli che sono i profili giusti per la Juventus, sperando che non arrivino altri profili che sentono il peso della maglia o non sono all'altezza di questo campionato, perché è il problema. La differenza che mi chiedono ancora stamattina, mi chiedono ma perché Osimhen, perché non ha, perché Osimhen ha già giocato in Italia, ha vinto e Osimhen ha dimostrato di far gol in Italia, ha fatto sempre gol, per cui è testato, non dobbiamo andare a fare altre scommesse, perché se andiamo a fare altre scommesse ci ritroviamo poi ancora a dire ma David aveva fatto 100 gol lì e Openda ne aveva fatti 150, e alla fine vediamo che qui non ne fanno neanche uno. Non solo non ne fanno neanche uno, ma sbagliano quello che è inspiegabile, perché cioè io non so,
come
io
fa, come fa Zegrova a sbagliare sul suo piede dominante quel gol, lui appena entrato fresco, quello è un gol più difficile da mettere fuori di un metro rispetto a infilarlo nel sacco. È veramente allora, inspiegabile, Nicola.
È inspiegabile. Il mio allenatore mi diceva, quando eravamo piccoli, no, 15-16 anni, mi diceva tu chiudi gli occhi quando colpisci il pallone. Ecco, allora la mia spiegazione potrebbe essere questa. Mi è venuto in mente ieri sera, nel senso che ha chiuso gli occhi. Probabilmente ha avuto paura nel momento in cui calzava. Io non so, è inspiegabile.
È inspiegabile. Tecnicamente è inspiegabile. È inspiegabile.
Ma è spiegabile anche il colpo di David, che al posto di calciare,
sì,
adesso non mi ricordo, vuol calzare di esterno destro.
Assolutamente.
Cioè, stiamo assistendo a dei gesti tecnici inspiegabili. Inspiegabili. La sfortuna è che ce l'abbiamo tutti noi. Questa è la vera sfortuna, no? Perché mi sembra una collezione di orrori. Continua. Speriamo che ci sia fine a questa cosa, perché se no veramente io non so più, guarda, ti dico la verità.
A quale santo votarsi, la realtà è questa.
Sono in difficoltà a commentare.
Nicola, siamo veramente arrivati al termine, mancano pochissimi secondi. Tu sai che io ti chiedo sempre una sensazione, la squadra ieri sera ha dato tutto, speriamo non paghi troppo il dazio e lo sforzo fisico, però a Roma c'è una partita dove la Juventus non può fallire e quindi?
Quindi noi non perderemo assolutamente a Roma,
non
perderemo, perché ieri sera si è visto qualcosa che probabilmente non si era visto neanche con l'Inter, quindi stiamo crescendo dal punto di vista caratteriale e a Roma servirà una squadra con carattere, con molto carattere, perché ci aspettano.
E con attributi belli esposti, e mancherà Locatelli, ricordiamoci.
Mancherà Locatelli, speriamo che con Mainers, che ultimamente insomma, ha dato segnali di risveglio, io mi auguro sempre che con Mainers faccia quelle giocate, quella giocata che aveva fatto poi a Istanbul, purtroppo è andata come è andata. Però
certo.
Ha ancora tempo per rifarsi, quindi gli concediamo ancora del tempo, perché vedrai che
Il titolo è Domenica Roma fuori carattere, attributi e situazioni da Juve. Questo lo possiamo riassumere, no?
Assolutamente sì, assolutamente.
Nicola, grazie come sempre per la tua partecipazione, per la notizia. Questo messaggio che tu hai veicolato è qualcuno, chi di dovere ha recepito, mi solleva l'animo. E speriamo, insomma, di essere qui giovedì prossimo a parlare di una Juve non solo bella, non solo di carattere, ma vincente. Speriamo vada assolutamente così. Un abbraccio grande, Nicola.
Un abbraccio a te e a tutti i nostri amici juventini che ci ascoltano e che magari ai quali noi riusciamo sempre a dare qualcosa in più, anche del conforto, perché dopo certe...
Ma e magari anche qualcosa in anteprima, stiamo aspettando ovviamente la sentenza del Tribunale Europeo per quanto riguarda Moggi, Giraudo e Andrea Agnelli, che tu hai anticipato qui in questa trasmissione a ottobre, e speriamo arrivi presto perché potrebbe essere uno tsunami. Nicola Penta, ciao, un abbraccio, grazie come sempre.
Ciao, un abbraccio a te, ciao.
Siamo arrivati al termine di questa ultima puntata ovviamente della settimana. Noi ci rivediamo qui come sempre martedì alle ore 15, sperando di poter parlare di una gran bella Juve vincente o comunque di livello domenica a Roma. Da parte mia un saluto, rimanete sulla vostra radio Bianconera. Ciao!
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.